Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione. Vitolo Monaco, il presidente del centro, ha già illustrato le finalità della mattinata, che consente a me di essere più breve e di entrare subito nel merito delle cose che oggi affronteremo. Noi ci rivolgiamo a un pubblico di studentesse e studenti delle medie superiori in genere, che certamente quindi hanno un bagaglio culturale già formato e hanno discusso con i docenti in preparazione di questo incontro, anche per le modalità che quest'anno abbiamo scelto. Allora, io ho avuto l'idea di partire dall'etimologia di due parole che di questi tempi sono tra le più ripetute: la parola pandemia e la parola crisi. Pandemia, come sapete meglio di me, io faccio riferimento ad antichi ricordi scolastici, deriva da due parole greche, pan e demos, pan che significa tutto e demos che significa popolo, e significa quindi e designa quindi la diffusione di una malattia infettiva che riguarda tutto il popolo, cioè che si propaga come è avvenuto con il Covid-19 a livello mondiale. Crisi è una parola che viene anch'essa dal greco antico, crino. Crino significa separare, discernere, ma anche valutare, giudicare, assumere decisioni. Allora, la parola crisi cosa indica? Indica un momento di enorme difficoltà, uno stato di forte perturbazione della vita individuale e collettiva, come quello che certamente stiamo vivendo in questa fase, ma indica anche la necessità di assumere decisioni forti, di fare delle scelte, di individuare le strade per il futuro che ci aspetta. Qual è la situazione che stiamo vivendo in questi mesi, dall'inizio del 2020 in sostanza? Noi siamo per la prima volta chiamati nella storia del mondo contemporaneo a confrontarci con una crisi che gli economisti definiscono simmetrica, cioè una crisi che ha colpito tutto il mondo conosciuto, sia i paesi industrializzati che quelli meno avanzati, e che è una crisi derivata da un virus, cioè derivata da un elemento naturale che mette in discussione, mette a rischio la salute di ciascuno di noi. C'è un bel libro che io consiglierei, mi permetto di consigliare, di far conoscere nelle scuole di David Quammen, che si intitola Spillover, che è un libro uscito prima della pandemia, scritto un anno e mezzo fa, e che spiega cosa sono i virus. I virus sono degli organismi davvero minuscoli, con una struttura semplice ma ingegnosa. I virus sono un'anomalia biologica che permette loro di risparmiare risorse e in certi casi di essere diabolicamente subdoli, perché sono dei parassiti che competono con altre forme di vita. Le altre forme di vita siamo noi, siamo gli esseri umani, dei parassiti che attaccano e fuggono, combattono ed obbediscono ad un imperativo di fondo che è quello di sopravvivere e moltiplicarsi per perpetuare la loro discendenza. Questa è la vicenda che noi stiamo vivendo. Siamo di fronte ad organismi submicroscopici di dimensione infinitessamente piccola, che però hanno messo in discussione le basi stesse non solo della nostra vita quotidiana, ma dell'economia fondata sulla globalizzazione priva di regole, sulla supremazia del mercato che ha dominato l'intero pianeta negli ultimi 25 anni. L'errore più grande che noi potremmo fare è pensare che dopo la crisi tutto potrà tornare come era prima. E questo sarà impossibile che tutto torni come prima, per due ordini di motivi soprattutto. Perché la pandemia ha messo in evidenza tutti gli elementi di inefficienza ed ha accentuato le diseguaglianze e le povertà che c'erano, ma ne ha creato anche di nuove, e perché la pandemia si intreccia con le altre due crisi che il mondo progredito vive: la crisi del capitalismo finanziario, quella che abbiamo conosciuto nel 2008 e nel 2013, e con la crisi climatica, che ha dato anche origine ad importanti movimenti, in particolare di giovani. Allora, se questo è vero, è il momento, e torna all'etimologia della parola crisi, di fare scelte decisive di cambiamento. Non a caso il robusto, il forte, l'innovativo programma europeo per la ricostruzione e la resilienza, resilienza è una parola molto usata di questi tempi, significa la capacità dei sistemi complessi di adattarsi e superare le crisi. Il programma, dicevo, si chiama Next Generation EU. con l'accento esplicitamente posto sulla necessità di pensare ai giovani, a voi, che siete quelli ai quali appartiene il futuro. Questo programma è organicamente collegato a quello che si chiama il Green New Deal, cioè alla transizione ecologica verso un'economia decarbonizzata, che richiede un grande accordo a livello internazionale, e alla necessità di affrontare il nodo urgente del cambiamento climatico. Un'economista italiana che dirige un'importante istituzione britannica, Mariana Mazzuccato, ha scritto di recente, nell'ultimo libro che è stato pubblicato qualche settimana fa, che il dopo Covid sarà una sfida pesantissima per i paesi che hanno ignorato gli investimenti necessari in che cosa? In quelle che si definiscono le capacità dinamiche del settore pubblico, dove per settore pubblico si intende lo Stato, le regioni, il rapporto con le istituzioni europee. Questo è un problema perché l'Italia è purtroppo uno di questi paesi che negli anni ci stanno alle spalle, hanno fortemente diminuito gli investimenti sia pubblici che privati. L'economista in particolare individua quattro compiti che a me sono sembrati utili da mettere al centro anche, diciamo, di questa discussione di stamattina. Cosa è necessario nel dopo Covid? È necessario che il sistema acquisisca la capacità di adattarsi alle crisi e di imparare, quindi le conoscenze, la ricerca sono fondamentali. La pandemia e la crisi sanitaria ci insegna che noi abbiamo la necessità di allineare, di rendere coerenti i servizi pubblici a partire dalla sanità con le esigenze dei cittadini. Terzo punto, dobbiamo superare il mercato lasciato a se stesso e dobbiamo reimmaginare una cosa che una volta si chiamava programmazione, cioè la capacità di orientare le produzioni, cioè la direzione che lo sviluppo deve assumere, che è una direzione diversa da quella che ha avuto in questi ultimi 30 anni. Quarto punto, noi siamo dentro una grande rivoluzione tecnologica, dobbiamo acquisire la capacità come sistema di governare i dati e le piattaforme digitali. Ecco, queste sono quattro questioni che saranno, credo, anche oggetto della riflessione che stamattina qui faremo. Io mi avvio a concludere queste mie brevissime riflessioni e a lasciare la parola alla prima degli oratori, alla professoressa Annalisa Cannata, che è docente al liceo classico Vittorio Emanuele II, che è capofila di questo nostro progetto. Mi consentirete però di fare due brevissime osservazioni. Se questo è lo schema, quindi le cose, le quattro cose che dovremo fare nel dopo Covid, l'Italia ha un problema in più, e non è, ha due problemi in più, e non sono due problemi da poco. Il primo problema è che l'Italia è il paese europeo che ha la presenza di un divario territoriale che colpisce un'area estesissima del paese, un'area nella quale vive un terzo della popolazione italiana. Quest'area è il mezzogiorno rischia di uscire massacrato dalla pandemia, come dimostrano le proiezioni di caduta del PIL recentemente pubblicate dalla Banca d'Italia. Noi avremo questa mattina qui il ministro del Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano, che è uno studioso della questione meridionale ed è anche un giovane. Io credo che lui ci fornirà importanti indicazioni da questo punto di vista, anche rispetto a quello che era già in nuce prima della pandemia, cioè il piano per la rinascita, per il rafforzamento dell'intervento nel sud. Il secondo punto di difficoltà italiana è che l'Italia ha una presenza ancora purtroppo forte, nonostante quello che lo Stato ha fatto, di una criminalità organizzata, mafia, 'ndrangheta, camorra, forme nuove anche, diciamo, di carattere, pensiamo alla mafia nigeriana e così via, ed è una criminalità organizzata che è pronta ad utilizzare la liquidità che possiede, che è tanta, per impadronirsi di quote rilevanti dell'economia a livello locale. E siccome noi viviamo dentro un disagio sociale crescente, insomma, ci sono importanti elementi di sostegno da parte del governo e del Parlamento, ma c'è anche una difficoltà visibile, sono cresciuti i livelli di povertà, La Caritas ha recentemente detto che l'incremento delle persone che si presentano a chiedere pasti e aiuti è del 45% rispetto all'anno scorso. Noi possiamo correre il rischio che la mafia tenti di utilizzare a suo vantaggio anche il disagio sociale. Sono questioni su cui dobbiamo porre grande attenzione e che credo siano anche al cuore delle scelte che dobbiamo fare. Io mi fermo qua, pregherei la professoressa Cannata di prendere la parola da remoto, credo che sia sulla piattaforma della scuola. Professoressa, a lei.